Laudetur Jesus Christus.
Sono le 8 di venerdì 9 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a costruire un mondo solidale è un modo di fare la storia. Poi le tensioni diplomatiche tra Italia e Turchia, ancora la pandemia di Covid-19. Infine parleremo di famiglia a 5 anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitia. Buongiorno a tutti voi da Andrea De Angelis. Papa Francesco ha affidato al cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio e lo sviluppo umano integrale, una lettera indirizzata ai partecipanti agli incontri di primavera 2021 della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Il mondo post pandemia, raccomanda Francesco, sia solidale e inclusivo. Il servizio è di Adriana Masotti.
Papa Francesco si dice grato di poter partecipare con un suo messaggio ai lavori in corso che non possono non tener conto della serie di gravi e interconnesse crisi causate dal Covid-19 ed esprime subito la speranza che tali lavori siano indirizzati a un modello di ripresa che non significhi, scrive, accontentarsi di un ritorno a un modello diseguale e insostenibile dove una minuscola minoranza della popolazione mondiale possiede la metà della sua ricchezza. Il suo appello dunque per un futuro dove la finanza sia al servizio del bene comune, dove gli emarginati siano messi al centro e dove la terra, la nostra casa comune, sia ben curata. Ma per raggiungere questo obiettivo c'è bisogno di pensare a forme nuove di partecipazione sociale, politica ed economica, a cominciare dalla realizzazione in questo tempo di una solidarietà vaccinale. Occorre, sottolinea Papa Francesco, che sia alleviato il peso del debito dei paesi poveri e che quelli ricchi saldino il debito ecologico. Il modello è la cultura dell'incontro. Ciò, scrive Francesco, significa pensare e agire in termini di comunità. La solidarietà, conclude, è un modo di fare storia.
Lo avete sentito nei titoli: tensione diplomatica tra Italia e Turchia dopo le affermazioni del presidente del Consiglio italiano Draghi sul presidente turco Erdogan parlando del cosiddetto Sofagate. Ankara convoca l'ambasciatore italiano. Il servizio di Elvira Ragosta.
Non condivido assolutamente Erdogan, credo che non sia stato un comportamento appropriato, così Draghi ieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi, dicendosi dispiaciuto per l'umiliazione che la presidente della Commissione von der Leyen ha dovuto subire con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono, di cui però si ha bisogno. Ha aggiunto: uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute. In serata ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara, Gajani. Ci aspettiamo che queste brutte affermazioni vengano immediatamente ritirate, si legge in una nota del Ministero degli Esteri turco. Intanto il ministro degli esteri italiano Di Maio afferma che sentirà Draghi per le iniziative che si devono coordinare. In conferenza stampa Draghi ha parlato anche di migranti e Libia. L'Italia è l'unica ad avere corridoi umanitari. Ha detto: siamo preoccupati per i diritti umani e orientati al superamento dei centri di detenzione. Infine sui vaccini ha assicurato che la disponibilità non è calata. L'obiettivo è vaccinare entro aprile tutti gli ottantenni e gran parte degli over 75. Per le persone fragili ci sarà una direttiva figliuolo e i parametri su queste categorie serviranno per decidere le riaperture.
I vaccini dunque in primo piano nella lotta alla pandemia, record di sieri somministrati in un giorno in Germania, oltre 650.000. Il Regno Unito intanto non ha più il triste primato di vittime nel vecchio continente, i decessi sono diminuiti di oltre il 90% nell'ultimo mese. Prolungata fino a fine anno la sospensione degli interessi sul debito dei paesi più poveri, lo ha deciso il G20 nella riunione di mercoledì. Ne abbiamo parlato con Riccardo Moro, professore di politiche dello sviluppo all'Università di Milano e rappresentante di Civil20, spazio di dialogo della società civile con il G20.
Non è una decisione cattiva in sé, le domande che vengono dal sud del mondo e dalla società civile internazionale sono molto più esigenti. La sospensione non è sufficiente, c'è una forte domanda perché si arrivi a cancellazioni, magari non in tutti i casi.
Ad oggi questa decisione può aiutare concretamente questi paesi a combattere la pandemia e le difficoltà di questo periodo?
Se i pagamenti sono sospesi sì, però è una decisione con un respiro corto. È chiaro che è necessario che per un po' non paghino il debito, ma il problema è eliminare questo onere e creare un percorso virtuoso.
In Irlanda del Nord restano inascoltati gli appelli alla calma lanciati da Londra, Dublino e Washington, e anche ieri sera si sono verificati episodi di violenza. Ormai una settimana che si respira tensione tra polizia e manifestanti, in molti casi giovanissimi. Benedetta Capelli.
A Belfast e in altre città nordirlandesi da anni non si vedevano scene simili. Lancio di pietre, proiettili e bottiglie Molotov contro le forze dell'ordine, tra gli autori dei disordini anche ragazzini di 12-13 anni. Un autobus incendiato, un giornalista aggredito, 55 agenti feriti e 10 arresti. È il bilancio di una settimana di tensione. Condanna unanime del governo sia sul fronte unionista guidato dalla Foster che su quello repubblicano capeggiato dalla vice premier dello Sinn Féin, O'Brien. A loro si aggiungono le voci del primo ministro britannico Johnson che ha definito inaccettabili le violenze ed ha invitato al dialogo, della Casa Bianca che si è detta preoccupata così come l'Unione Europea. Molti fattori che hanno innescato le tensioni a partire dal protocollo sull'Irlanda del Nord previsto dagli accordi sulla Brexit con i controlli al confine marittimo con la Gran Bretagna, la mancata inchiesta sul funerale di un ex membro dell'IRA con la violazione delle norme anti-Covid e la partecipazione di diversi esponenti dello Sinn Féin. Infine, alcuni ipotizzano la reazione delle gang ad alcune recenti operazioni antidroga che avrebbero decapitato i vertici di diversi clan.
Lo stato di emergenza in Myanmar potrebbe essere prorogato per altri 6 mesi o più, lo ha detto il portavoce della giunta militare in un'intervista alla CNN, aggiungendo che si terranno elezioni entro 2 anni. Nel paese sono circa 600 le vittime dal golpe dello scorso 1 febbraio. Voltiamo pagina, tutti i bambini meritano un ambiente sicuro in cui sviluppare la propria crescita. Questo è il tema di fondo del simposio mondiale online in corso sino a domani dal titolo Strategie per prevenire e curare gli abusi sessuali sui minori. Ai partecipanti è arrivato il messaggio di Papa Francesco, il servizio è di Giancarlo Lavella.
Una maggiore consapevolezza della gravità degli abusi sessuali su bambini e bambine, questo è l'auspicio espresso dal Santo Padre nel messaggio a firma del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, letto al simposio. Il Papa ha auspicato una più efficace cooperazione per sradicare questo male profondo. Infine la gratitudine del Pontefice per quanti si impegnano nel restituire dignità e speranza ai sopravvissuti agli abusi. Ad aprire l'incontro, organizzato tra gli altri dalla Pontificia Commissione per la tutela dei minori, UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità, il Cardinale Sean O'Malley, Presidente della Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, per il quale c'è ancora molto da fare per debellare questa piaga, ma anche le testimonianze scioccanti, come quella della professoressa Jennifer Wortham, la cui famiglia è stata profondamente colpita da abusi sessuali compiuti da esponenti del clero, un'esperienza che ha provocato la sua uscita dalla Chiesa, poi l'incontro con Papa Francesco e il suo ritorno nella comunità ecclesiale.
Domenica 11 aprile il Papa tornerà a celebrare una messa in forma privata alle ore 10:30 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia nella domenica dedicata alla Divina Misericordia, istituita 21 anni fa da San Giovanni Paolo II e da celebrarsi la seconda domenica di Pasqua. Al termine il Papa guiderà la recita del Regina Celi. E lunedì 3 maggio riapriranno i musei vaticani dopo l'ultima chiusura, la terza in un anno a causa della pandemia. Prenotazione obbligatoria, puntualità, mascherine e distanziamento. Chi non rispetta le norme di sicurezza potrà essere allontanato. Torneranno visitabili anche i giardini vaticani. Il 5° anniversario dell'esortazione apostolica Moris Letizia sulla famiglia è un'occasione per fare il punto sulla portata di questo importante documento pontificio e sulle iniziative previste per quest'anno, come spiega padre Alexandre Mello, segretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, al microfono di Michele Raviard.
Il Papa era molto consapevole della centralità della famiglia per la società e per la Chiesa, perciò è stato così importante fin dall'inizio riflettere con i vescovi di tutto il mondo su questo tema che ha avuto sempre un luogo centrale nel suo pontificato.
Come è stato accolto questo documento, anche praticamente?
È vero che molte famiglie la conoscono, però certamente è sconosciuta da tante altre famiglie. È un peccato perché alla fine il Papa ha scritto proprio una lettera d'amore alle famiglie. Va al dettaglio della vita familiare, di come coltivare l'amore nel concreto delle difficoltà, dei problemi, delle sofferenze delle famiglie. Applicare anche l'intuizione pastorale di questa esortazione apostolica è una bella opportunità, direi.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Andrea De Angelis in regia, da Roberto Colangeli, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.